E allora, buonasera a tutte e tutti, benvenuti alla nuova puntata di Entropia Massima, Libera Scienza e Libero Stato, la puntata conclusiva dell'anno. Abbiamo deciso di provare a proporre un tema che dovrebbe essere all'interesse di tutti, un tema nuovo in cui però si evidenziano dei rapporti tra scienza e potere che magari l'anno prossimo approfondiremo di più. Io il comandante Jacopo, e più tardi chiameremo una compagna Serena che ci aiuta in questo, perché è un'esperta astrospaziale e quindi ci spiegherà tutto. Quello di cui parliamo è il capitalismo spaziale. Faccio una brevissima introduzione e poi, come al solito, ci passiamo la palla. Tra due articoli che ho letto per preparare la trasmissione, entrambi cominciavano, anche se erano completamente di segno opposto, con questa affermazione. Uno diceva che lo spazio esterno extraatmosferico è diventato lo spazio per il capitalismo, e l'altro diceva che questi primi lanci, commentando il lancio del 30 maggio dello SpaceX, di cui adesso parliamo, è stato un piccolo passo per un uomo ma un gigantesco balzo in avanti per il capitalismo. Infatti, che è successo? Il 30 maggio del 2020, per la prima volta nella storia, un terzo soggetto, una società privata, la SpaceX di Elon Musk, ha lanciato due astronauti nello spazio con un volo denominato Demo 2, portandoli in orbita e poi facendoli attraccare alla Stazione Spaziale Internazionale con una capsula che si chiama Crew Dragon, lanciata dalla NASA di Cape Canaveral. Il lancio è stato celebrato come una gigantesca conquista americana e dell'umanità. Gli Stati Uniti, secondo il racconto che è stato fatto, tornano finalmente con voli umani nello spazio, l'ultimo dei quali, il precedente dei quali, era stata la missione conclusiva del programma Space Shuttle, che era stato chiuso nel 2011. Due anni fa, esattamente il 6 febbraio del 2018, era stata la volta del Falcon Heavy. L'avevamo parlato qui in trasmissione, sempre di Elon Musk, sempre di SpaceX, che aveva lanciato una capsula cargo con una grande capacità di carico, che trasportava un carico che, più che il valore in sé, aveva un valore simbolico, no? In qualche modo era un carico ideologico, perché sottolineava l'alba di una nuova era dell'esplorazione spaziale e dello sfruttamento dello spazio esterno e delle sue risorse. Il carico era l'automobile elettrica, per la precisione la Tesla Roadster personale di Elon Musk, dal cui autoradio veniva trasmesso David Bowie, Space Oddity e Life on Mars. All'epoca è stato il secondo evento in diretta YouTube mai più seguito della storia. La nuova era di commercializzazione dello spazio con la generazione di profitti delle attività è stata denominata New Space, un'era dinamica, nuova, veloce, rapida ed efficiente, con l'ottimizzazione dei costi e delle spese, in evidente contrasto con l'Old Space, l'era della guerra fredda, in cui le esplorazioni spaziali erano lente e comunque gestite a livello statale e dominate da fenomeni geopolitici. Il New Space segna l'uscita del capitalismo dal limite dell'atmosfera. Il capitalismo finalmente può trascendere i limiti terrestri. Ma chi sono i principali protagonisti di questa vicenda? Sono nate diverse imprese più o meno grandi che lavorano nell'industria spaziale, spesso insieme alle principali agenzie statali nella produzione di satelliti o altro, e della loro attività ne beneficiamo un po' tutti, come poi fra un po' vedremo. Esistono anche numerose società private che hanno sviluppato vettori più o meno grandi per il lancio di oggetti, satelliti e microsatelliti in orbita bassa. Uno di questi l'avevamo nominato l'anno scorso, si chiama la Rocket Lab neozelandese-statunitense, che l'anno scorso aveva lanciato come scopo promozionale, in teoria addirittura come esempio della democrazia spaziale, così l'aveva detto il suo amministratore delegato, una palla riflettente che non aveva scopo tranne il fatto di essere vista dalla Terra e illuminare le notti dell'umanità, che si chiamava Humanity Star. Quest'ora il razzo Electron della Rocket Lab proprio ieri è cascato con tutto il suo carico, si chiamava Electron. Però gli attori giganteschi del New Space, quelli che stanno alimentando la narrazione di una nuova epopea galattica a beneficio dell'intera umanità, sono soprattutto dei colossi, tra l'altro quasi tutti provenienti, se non sbaglio, dalla Silicon Valley. Quello di SpaceX, già nominata, di Elon Musk, famoso per la Tesla e per altre cose, la Blue Origin di Jeff Bezos, il padrone di Amazon, e la Virgin Galactic di Richard Branson, tutti con gli occhi azzurri, se non sbaglio. Sono tutti carismatici imprenditori di successo che promettono imprese spaziali fantasmagoriche, che aspirano a grandi mani dagli standard della science fiction, della fantascienza, e curano in particolare la comunicazione a partire dal design degli oggetti, le tute spaziali, le capsule. Parlano di nuovi mondi per l'umanità in crisi di fronte al cambiamento climatico, economico, la sovrappopolazione, nuove risorse da ridistribuire, una visione da lontano, no? Analoga a quella della foto del Voyager da lontano, in cui tutti gli uomini sono uguali e le differenze che, in cui noi ci muoviamo tutti i giorni sono annullate. La visione dell'uomo dallo spazio pareggia tutto quanto. Il successo di queste grandi imprese si basa apparentemente sull'aver abbattuto i costi di lancio anche col possibile utilizzo di motori che possono ritornare autonomamente a terra perfettamente, fanno atterraggi autonomi e hanno una guida perfetta. Un recente articolo del Washington Post che ho trovato commentando il lancio del 30 maggio salutava l'epopea spaziale e la privatizzazione dello spazio come un successo clamoroso della liberalizzazione statunitense e come l'unico modo per ottenere successo nell'epopea spaziale. I contribuenti americani, i contribuenti statunitensi hanno da questa cosa soltanto da guadagnarci con l'abbattimento dei costi e finalmente la conquista dello spazio e delle sue risorse. Ci sono vari progetti di sfruttamento di risorse sulla Luna, di raggiungimento di Marte, eccetera, eccetera. Però in realtà lo spazio atmosferico è regolato diciamo, da una qualche legislazione. In particolare il trattato sullo spazio extraatmosferico stipulato dal 1967 da circa a cui hanno aderito un centinaio di stati in tutto il mondo stabilisce tuttora, perché non è stato ancora mai emendato, che lo spazio esterno è un bene comune, come sono le acque internazionali o come i fondali oceanici delle acque internazionali, che sono esplorabili da tutti gli stati senza che nessuno possa reclamare la propria sovranità su parti di esso o esercitare diritti appunto di proprietà su ogni sua parte o sulle risorse eventualmente estratte. Ovviamente questo tema non era, è rimasta la legislazione del 67, il trattato è sempre valido perché fino a una decina d'anni fa il problema non si poneva proprio, ma con l'affacciarsi delle compagnie private che, nonostante la narrazione umanistica in cui che cercano di alimentare in tutti i modi, in realtà perseguono il profitto, se no non sarebbero compagnie private, non sarebbero quelle compagnie private, l'affacciarsi delle compagnie private è stato necessario prima trovare un compromesso in modo tale che l'azione loro restasse sotto l'egida degli stati da cui operano, ma piano piano l'espansione continua del settore sta mettendo in crisi il concetto di spazio bene comune stabilito dal trattato. Spazio bene comune è un concetto che viene sempre più attaccato anche in modo frontale e diretto dalle amministrazioni tipo l'amministrazione Trump, che era presente Trump al lancio del 30 maggio utilizzato ovviamente l'evento per scopo politico promozionale, ma questo non è, e comunque i membri della sua amministrazione stanno dicendo che non è possibile che le risorse spaziali siano considerate bene comune, e infatti gli Stati Uniti hanno tentato di approvare una legislazione nuova finalizzata eliminare le barriere che attualmente limitano gli appetiti. Intorno alla Terra oggi, secondo l'archivio degli oggetti lanciati nello spazio esterno gestito dall'UNOSA, l'Ufficio per gli affari dello spazio extraatmosferico delle Nazioni Unite, sono in orbita 5.972 oggetti dei 9.590 lanciati dall'inizio dell'esplorazione spaziale, che ricordiamo che ha avuto origine il 4 ottobre del 1957 alle ore 19:28, quando è stato lanciato il glorioso Sputnik. E lì è stato l'inizio dell'esplorazione spaziale, dell'esplorazione umana nello spazio. Da allora ogni anno, anno dopo anno, il numero di oggetti lanciati aumenta costantemente. Nel 2020 sono stati lanciati 562 oggetti, risultano lanciati fino a giugno, e l'anno scorso, quindi nel 2019, 580 in tutto l'anno, mentre invece nel 2010, anno dell'inizio dell'epopea del new space capitalistico, erano stati lanciati soltanto 120. Una crescita vertiginosa legata sia al numero di lanci, il proliferare di società, al numero di vettori, ma anche alla miniaturizzazione, al fatto che ogni lancio ne vengono messi in orbita decine, come è sempre il caso dello SpaceX, che è uno degli attori evidentemente principali, che ogni lancio lancia 60 satelliti tutti insieme che andranno a far parte di una costellazione enorme chiamata Starlink, che dovrebbe essere costituita da 12.000 satelliti per produrre una rete internet satellitare globale, teoricamente teoricamente per portare internet dove non c'è, quindi lo scopo umanitario è sempre mischiato, ma insomma uno lancia 12.000 satelliti a scopo umanitario. Questi satelliti sarebbero intorno a 550 km di altitudine. Mo Jacopo, il comandante Jacopo, ci porterà negli anfratti scientifici di tutta questa narrazione. Finora io ho sottolineato soltanto rischi e pericoli legati al New Space per rendere il dibattito un po' diverso da quello che vediamo. Se uno va sui siti di Blue Origin o di SpaceX vede una comunicazione accattivante, ci sono tutti i video dei lanci, le tute spaziali, c'è pure un simulatore, quindi se volete divertirvi è molto interessante, è impressionante quanto viene investito nella parte comunicativa da parte dei profitti. Quindi però noi non, nessuno di noi è contro lo sfruttamento dello spazio esterno per i beni, diciamo, come bene comune, no? Lo spazio deve restare protetto dai meccanismi di profitto. Noi abbiamo un sacco di benefici, ne parleremo pure dopo, al controllo, al monitoraggio di fenomeni terrestri, immagini radar, reti GPS ad alta precisione, previsioni meteorologiche, guardiamo tutto, soprattutto per quanto avviene, per quanto riguarda gli eventi estremi, la dinamica atmosferica, oceanica, il controllo delle infrastrutture, dell'ambiente, dei fenomeni climatici, studio e mappatura di precisione della superficie terrestre e di tutti i suoi movimenti, no? E poi tutte le applicazioni che usiamo ormai quotidianamente, senza pensare che ci colleghiamo continuamente a 550 km d'altezza, magari. Sembrano eventi molto lontani da noi, no? Tutti quanti, però dobbiamo sforzarci di capire qualcosa e che cosa sta succedendo per cercare di impedire, di metterci di mezzo all'accaparramento brutale dello spazio da parte di pochi e cercare di spingere pure noi dal nostro piccolo perché lo spazio bene comune resti a beneficio dell'intera umanità. Forse non sappiamo bene adesso come esercitare una qualche forma di pressione o attivismo rispetto a fenomeni così apparentemente sfuggenti dalla pratica nostra umana quotidiana, però una delle prime cose che possiamo cercare di fare è capire qualcosa di più, no? A partire dai termini che sentiamo ripetere, io ne ho usati un sacco durante questa introduzione, ma se uno non li sa, non li sa, non c'è orbita, satellite, cose. E quindi ad aiutarci abbiamo la super ospite, la compagna, la nostra agente all'estero che chiameremo fra un po', e all'inizio il comandante Jacopo, che come al solito ci porterà negli anfratti meno comprensibili di questa materia, noi che dobbiamo vigilare sulla espansione capitalistica in ambito extraatmosferico. A te la parola, comandante Jacopo.
Buonasera a tutte e a tutti, grazie Lorenzo, grazie per avermi dato la parola, grazie per la tua introduzione riassuntiva, prego, prego. Molto pregna di notizie, informazioni, insomma. Sì, allora, siccome questa è una trasmissione di Scienza e Potere, adesso parliamo anche un po', che okay, dietro a tutti questi lanci satellitari c'è anche un bel po' di scienza, insomma, per orientarci dobbiamo comunque dare qualche informazione, nel senso che cos'è un'orbita di un satellite, e i vari satelliti, come hai accennato tu Lorenzo, hai detto che si dividono per diversi scopi, a seconda anche dei diversi scopi che possono essere appunto per le telecomunicazioni, per i sistemi GPS, per l'esplorazione scientifica, eccetera eccetera, questi satelliti ovviamente hanno diverse orbite a seconda della loro funzione, insomma. Ma che cos'è un'orbita? Io partiamo dal concetto, proprio dall'analisi che fece Newton del concetto di orbita, soprattutto per spiegare quello che è la velocità di fuga, perché per mandare comunque qualsiasi oggetto fuori dal campo gravitazionale terrestre occorre raggiungere una certa velocità. Adesso vedremo in dettaglio. È un concetto che visivamente si spiega subito, adesso proverò il radio, senza visuale, senza grafici, a spiegarlo, quello che Newton elaborò. Lorenzo mi fa cenno, però dico, facciamo così, do questo concetto, poi facciamo una pausa musicale e poi riprendiamo. Allora, il concetto è questo, immaginate di stare su una montagna, sulla cima di una montagna, sulla Terra ovviamente, e lanciate una palla. Con una certa, diciamo, parallelamente al suolo, con una certa intensità, e vedete che questa palla percorre un certo arco, no? Un certo arco parabolico fino a quando non cade per terra. Fate un secondo lancio con una velocità ancora più forte, vedete che la palla arriverà ancora più lontano. Ora, adesso, con tutta l'immaginazione disponibile, immaginate di tirare questa palla con una forza talmente forte, un'intensità talmente ampia, che questa palla non cade più sulla Terra. Perché? Perché si allontana per estrapolazione, immaginate, no? Che la distanza, diciamo, la traiettoria parabolica diventa sempre più più lunga, fino a quando questa palla non riuscirà più a toccare il suolo, cioè come si dice in fisica, starà sempre in caduta libera, perennemente in caduta libera. E questo, quando avviene questo, cioè che questo oggetto viene tirato così forte, inizia a ruotare attorno alla Terra, non riuscirà più a cadere sulla Terra, e quindi quello compirà un'orbita attorno alla Terra. Se tirate ancora più forte, adesso vedremo le varie differenze, se attirate ancora più forte, non sarà più una parabola, non sarà più un'orbita circolare, ma diventerà un'orbita iperbolica, cioè a forma di iperbole, e questa praticamente si allontanerà indefinitivamente dal pianeta. Questo è un po' quello che è il, diciamo in maniera del tutto qualitativa, è il concetto di orbita, ma andiamo un po' più nello specifico. Ci sono varie orbite, abbiamo detto. La prima, diciamo, la prima orbita che possiamo dire è un'orbita circolare, che possiamo identificare come circolare. E quando è che avviene un'orbita circolare? Quando noi riusciamo a tirare questo oggetto, questo, per esempio questo satellite, gli riusciamo a far raggiungere una velocità tale per cui la sua velocità centrifuga, cioè nel momento in cui compie un giro della Terra, la sua velocità centrifuga annulla, diventa pari e contraria alla velocità, alla forza di attrazione gravitazionali. In questo caso sull'oggetto, sul satellite nella fattispecie, non agiscono più forze, cioè la forza di attrazione viene neutralizzata dalla forza centrifuga di rotazione dell'oggetto attorno alla Terra, che spinge verso l'esterno. A questo punto l'oggetto rimane in microgravità, cioè in orbita circolare. C'è un limite, ovviamente, a seconda appunto delle varie caratteristiche del pianeta, quindi della massa, del raggio e della velocità che noi imprimiamo all'oggetto. Per la Terra, per esempio, do qualche numero se non si capisce, la minima diciamo orbita che riusciamo ad avere è quella di circa di 28.500 km all'ora. Ora, quando un corpo raggiunge 28.500 km all'ora, il corpo si metterà in un'orbita circolare la più bassa possibile, cioè quindi praticamente sulla superficie, diciamo rasente la superficie terrestre. Questa è una schematizzazione. Se noi aumentiamo la distanza, vogliamo mettere un corpo per esempio come la stazione spaziale a 400 km, ora rispetto alla velocità rasoterra, diciamo così, che il corpo aveva, diminuisce un po', cioè quindi la velocità per tenere un corpo a 400 km di altezza dalla superficie terrestre è pressappoco di 7,67 km al secondo, cioè 27.600 km all'ora, quindi un po' meno rispetto a prima. Perché? Perché più ci allontaniamo dal corpo celeste, più l'attrazione gravitazionale diminuisce, più noi dobbiamo imprimere una velocità minore per pareggiare la forza per neutralizzare la forza gravitazionale. E così abbiamo varie orbite, varie altezze orbitali. Quella che Lorenzo ha accennato si chiama orbita bassa, perché appunto si trova subito dopo la fine dell'atmosfera terrestre. Qui c'è da fare una distinzione, poi facciamo uno stacco musicale, chiudiamo con questa definizione. In astronautica, che cos'è che si dice? Quando è che si può dire che si divide il campo dall'aeronautica all'astronautica? Il confine è 100 km di altezza. Sotto i 100 km di altezza si parla di aeronautica, cioè tutto ciò che è relegato all'ambito aeronautico, quindi il movimento di aerei, di oggetti che hanno una spinta attraverso l'aria. E da 100 km in su, invece, quando finisce, possiamo dire, in prima approssimazione finisce l'atmosfera terrestre, ecco, tutte le operazioni, tutto ciò che viene compiuto sopra 100 km d'altezza si definiscono astronautica. Anche la definizione, questo studiando questi giorni certe cose, mi sono imbattuto su una disquisizione che tuttora c'è delle varie organizzazioni internazionali astronautiche sulla definizione quando è che uno diventa astronauta. Diventa, per esempio, sempre prima per gli americani è 80 km d'altezza sopra l'atmosfera, invece per l'Organizzazione Internazionale dell'Astronautica è 100. In più, però, non solo questo, ma deve aver compiuto addirittura un giro completo della Terra sopra i 100 km d'altezza. Se comunque c'era questo paradosso: un astronauta va sulla Luna ma non fa un'orbita completa attorno alla Terra, non può essere definito astronauta. Questo proprio è il mondo accidentale, perché poi c'è tutto il vocabolario, tutto il glossario sovietico, che infatti non si chiamano astronauti ma si chiamano cosmonauti. Detto questo, do uno stacco musicale e ci sentiamo tra poco.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Three, two, check ignition, and may God's love be with you.
È sicuramente un reato sfumare Space Oddity, però la dovevamo mettere perché non è possibile. Quando ho scoperto o riscoperto che era diventato patrimonio della SpaceX pure Space Oddity, che l'aveva fatta sentire in orbita, dovevamo ristabilire un piccolo atto di giustizia. Io ridò subito la parola al comandante Jacopo e mi taccio. Stava parlandoci di orbite e di orbitali. No, di orbitali ancora no.
Ancora no, quelli sono atomici. Allora sì, riprendiamo da quello che avevamo detto, riprendiamo dal concetto appunto di velocità di fuga che serve per far allontanare indefinitivamente un oggetto dal campo di attrazione gravitazionale della Terra, ed è così definita. La velocità di fuga la possiamo riassumere dicendo che è la minima velocità che un oggetto, senza alcuna successiva propulsione, questo è importante, senza nessuna successiva propulsione, perché un razzo in continua propulsione può anche non raggiungere la velocità di fuga per andare in orbita, deve avere in una certa porzione dello spazio, del campo gravitazionale, per potersi allontanare indefinitivamente da quest'ultimo, cioè dal campo gravitazionale. Ora, adesso nella fattispecie parliamo di campo gravitazionale, ma vale per qualsiasi campo di forza, anche un campo di forza elettromagnetico o solo magnetico, insomma. Per fare qualche esempio, dare qualche numero per far capire, allora, se noi vogliamo lanciare un oggetto dalla Terra e fargli abbandonare in maniera definitivamente la Terra, in maniera tale, ciò vuol dire che non deve più ricadere sulla Terra, quindi gli diamo una propulsione iniziale, gli facciamo raggiungere questa velocità. Se noi raggiungiamo questa velocità di fuga al limite, questo corpo si allontanerà e non tornerà più sulla Terra. per la Terra, ovviamente questo dipende, la velocità di fuga dipende dalla massa del pianeta, quindi dalla forza gravitazionale. Per la Terra si parla di circa 40.320 km all'ora, quindi una bella propulsione. Ecco perché in questo caso vediamo questi razzi enormi che hanno questi serbatoi e questa potenza enorme, perché immaginate quanto ci vuole per far arrivare per far allontanare una massa simile, quindi fuori dalla Terra, con inerzia tale, quindi ci vuole un'energia e un propellente enorme. Quindi appunto, se quei lanci, quanti sono, non mi ricordo Lorenzo quanti ne ha detti, più di 500, immaginate quanto combustibile e cherosene è andato letteralmente in fumo per lanciare questi razzi. E quindi è di 11,2 km al secondo, appunto ripeto, circa più di 40.000 km all'ora. Dipende dalla massa. Adesso vediamo la velocità di fuga, per esempio, per renderci conto del Sole, che è una massa infinitamente molto più grande di quella terrestre, no? Quindi se volessimo lasciare la superficie solare, a questo punto dovremmo lanciare questo oggetto a una velocità di circa 2.220.000 km all'ora, una velocità pazzesca. Giusto, faccio un appunto. Quando abbiamo ripetutamente nelle scorse trasmissioni parlato di buchi neri, abbiamo detto che neanche la luce esce dal buco nero, è per questo concetto qua. Abbiamo detto, ma più aumenta la massa, più aumenta la velocità, bisogna raggiungere una velocità di fuga sempre più alta. Abbiamo detto, il Sole è più di 2 milioni di km all'ora. Ora, un buco nero che ha una massa infinitamente più grande di quella solare, a quel punto si avrà una velocità di fuga che sarà maggiore della velocità della luce, che è di 300.000 km al secondo. Ora, 300.000 km al secondo equivalgono, per quella invece, per la velocità di fuga del Sole, sarà, rapportiamo a chilometri al secondo, a 617. Vedete che da 300.617 quanto può essere più massivo e potente un buco nero rispetto anche al Sole. Invece, di contro, se prendiamo la velocità di fuga della Luna, è molto più bassa, è 8.000 km all'ora più o meno circa. Quindi ecco, rilasciare, atterrare sul suolo lunare e poi ripartire, come hanno fatto gli astronauti delle varie missioni Apollo. Uno si chiede, ma quei ragnetti che atterravano, quei LEM, per far partire dalla Terra ci vuole il Saturno 5, che era un razzo di 20 piani, di 40 piani, non mi ricordo più quanto era grosso, per mandarlo fuori dalla Terra. Invece dalla Luna basta un LEM, qualche razzetto del LEM, e questo proprio perché l'attrazione gravitazionale lunare è circa un sesto di quella terrestre. Si parla tanto dei viaggi marziani, Marte è ancora più piccolo della Terra, la Terra 40.000, per Marte è 18.000 km all'ora, circa la metà. E quindi vedete come è importante avere a che fare con la fisica in questo caso, per capire bene quanto propellente, come bisogna progettare un razzo affinché riesca a uscire fuori dall'attrazione gravitazionale terrestre. C'è un altro tipo di velocità ancora, che si chiama terza velocità cosmica. Questa velocità cosmica è la velocità che invece dobbiamo raggiungere addirittura per far uscire una sonda, un razzo, dal sistema solare. Ora, chi ci è andato mai fuori dal sistema solare? Ci siamo andati con le sonde Voyager 1 e 2, che partirono nel lontano 1977, è precisamente il 20 agosto, la Voyager 2, e la Voyager 1 il 5 settembre, quindi più di 40 anni fa. Fu una delle missioni più belle, penso, della storia della scienza, dell'astronomia, della scienza, dell'aerospazio, perché hanno prodotto, hanno dato al genere umano, alla conoscenza scientifica, una quantità di informazioni scientifiche sui vari pianeti del sistema solare enorme. Cioè, queste due sonde hanno fatto praticamente il grand tour dei pianeti del sistema solare, fino a raggiungere la Voyager 2 per la prima volta Urano e Nettuno, i pianeti più esterni, se escludiamo Plutone. E da qui, dopo aver nell'89 precisamente la Voyager 2 raggiunse Nettuno, dopo aver abbandonato Nettuno, le due sonde, la Voyager 1 prima, perché arrivò fino su Giove e poi andò via nello spazio interstellare, e poi la Voyager 2 dopo Nettuno, la sua direzione, che è tuttora è quella che ha, è verso Sirio, che si trova a circa 350.000 anni luce da noi, ha percorso per adesso solo 350.000 anni luce, quindi vedete quanto ha percorso poco. Adesso la Voyager 2 si trova a circa 21 miliardi di chilometri, quindi è pochissimo, quindi chissà quando ci arriverà. Però si trova la direzione quella ed è uscita fuori, le due sonde sono uscite fuori dal sistema solare, cioè le colonne d'Ercole del sistema solare, cioè la fine dell'eliosfera. L'eliosfera è quella bolla che viene considerata per definizione la fine del sistema solare, che è quella bolla di vento solare e di campo magnetico solare oltre il quale esiste solo lo spazio vuoto interstellare. Queste due sonde si trovano già abbondantemente lontano. Ma per fare ciò cosa hanno dovuto fare? Hanno dovuto acquisire quella velocità di fuga. La velocità di fuga da fuori dal sistema solare, che varia a un minimo, un massimo, a seconda di come vengono lanciate, a seconda del sistema di riferimento. Adesso non mi dilungo perché questo è un concetto un po' più difficile, però può variare da 16,7 km al secondo. Se la sonda viene lanciata in direzione e verso del moto orbitale del pianeta che lo lancia, quindi in questo caso della Terra, oppure di 72,7, quindi molto di più di 15 km al secondo, se viene lanciata sempre in direzione ma verso opposto del moto orbitale terrestre. Quindi a seconda se va a favore o contro la velocità di rotazione terrestre, questa velocità di fuga varia. L'ultimo concetto che secondo me serve, ma come...
Quando dice che non si dilunga è sempre pericoloso, non mi dilungo però ve lo dico lo stesso.
Poi uno parla, un concetto tira l'altro in scienza, no, sono tutte concatenate. L'ultimo concetto è appunto quello di fionda gravitazionale, perché per arrivare a queste velocità e oltre, quindi per riuscire ad arrivare a velocità elevatissime e soprattutto per esplorare il sistema solare, queste sonde hanno sfruttato quello che si chiama fionda gravitazionale, l'ho detto in inglese gravity assist. Cosa vuol dire? Che sfruttando la gravità dei pianeti, quindi l'energia gravitazionale dei pianeti, questi ultimi cedono parte della loro energia, prendetela adesso così come ve la dico, al satellite, alla sonda, e questa energia si trasforma in energia cinetica e quindi accelera ogni volta che passa in prossimità sotto determinate condizioni, accelera la sonda e gli acquisisce velocità. Quindi velocità, queste sonde hanno velocità che nessun propellente, nessun propulsore umano della tecnica scientifica riuscirà mai a ottenere. Quindi è importantissima soprattutto per i viaggi interni al sistema solare. Per esempio la Cassini-Huygens che andò verso Saturno, che era diretta verso Saturno, sfruttò l'effetto fionda sia della Terra sia del pianeta Giove, così come hanno fatto le due Voyager, sfruttando le varie effetti fionda dei vari pianeti più interni al sistema solare per arrivare fino a dove sono arrivati adesso. Faccio un esempio per farlo capire, spero che si capisca, questo è un esempio semplice ma è molto intuitivo. Immaginate un treno che va a una velocità di 50 km all'ora. Ora, se io lancio una palla da tennis contro il treno che sta viaggiando in direzione opposta a 50 km all'ora, e diciamo che questa palla da tennis la scaglia a 30, il pilota del treno che vede questa palla la vedrà arrivare contro il suo finestrino non a 30 ma quanto al 50 più 30, quindi a 80 km all'ora. Questa palla, essendo da tennis, rimbalzerà contro il finestrino. A quel punto il pilota del treno vedrà allontanarsi la palla da tennis a una velocità che sarà 130 km all'ora. A quel punto sarà 80 che aveva visto, più ovviamente il rimbalzo, quindi l'80 indietro, più i 50 km all'ora del treno. Ora mi correggo, ho fatto un errore concettuale, ma nel senso che non è l'autista del treno che vedrà la palla a 130, ma sarà quello dalla stazione, cioè quello che si troverà nel sistema di riferimento, altro fermo sulla stazione, il passeggero che aspetta il treno, vedrà questa palla allontanarsi a 130. Quindi qual è stato qui il guadagno? Il guadagno è stato di 50 km all'ora, cioè quella del treno. Immaginate che il treno è il pianeta e la palla da tennis sia la sonda. Ora, a quel punto, dopo questa interazione pallina-treno, la pallina avrà 130 km all'ora dal punto di vista appunto dell'osservatore che si trova sui binari, sulla banchina della stazione, a aspettare il treno. questi sono i concetti, diciamo, che uno per un minimo deve sapere per orientarsi quando si parla di viaggi spaziali, di orbite, come dicevi tu, Lorenzo. L'ultima cosa, dico questo, le orbite geostazionarie, prima di introdurre l'ospite che adesso tra pochissimo la chiameremo, introdurrà Lorenzo, le orbite geostazionarie, ecco, per esempio le orbite geostazionarie sono molto importanti perché ci sono tutti i vari satelliti delle telecomunicazioni, i vari satelliti che noi utilizziamo con le parabole per vedere le TV, Radio Al Jazeera, la BBC, CNN dal satellite. Sfruttiamo questi satelliti geostazionari. La geostazionarietà che cos'è? È semplicemente che io lancio un satellite in un'orbita così lontana, per la precisione è un'orbita fissa che è circa 36.000 km, in cui la velocità di rotazione del mio satellite è pari alla velocità di rotazione della Terra. Cosa vuol dire? Che io vedrò questo satellite sempre fisso come un puntino alla stessa altezza sull'equatore e non si muoverà mai. È come se fosse una stella fissa di cui io, questa stella, come la stella polare, insomma, che io vedo sempre nella stessa posizione.
Quindi finora avevamo parlato dei satelliti, quelli di cui abbiamo fatto riferimento prima, stanno in orbita bassa, un'orbita che la Stazione Spaziale Internazionale sta a 400 km, invece questi satelliti che stanno fissi sulla nostra verticale, quelli verso cui puntano quelli che sono capaci, puntano le parabole, stanno sempre lì e stanno addirittura a un'altitudine molto maggiore, che è appunto 36.000 km. Questo per capire la differenza. 400 km, tutto sommato, se uno pensa alle distanze terrestri, non è poi tanto pensando che ci sta la Stazione Spaziale Internazionale.
Però, come dicevo, vede, più ci si allontana, più la velocità della sonda è minore per stare in orbita. Quindi, appunto, è molto minore la velocità di rotazione terrestre rispetto a quella che ha, per esempio, la stazione spaziale, che si trova a 28.000.
Che infatti fa circa 16 giri al giorno, mi pare, una cosa del genere. Sì, non me ne ricordo se sono 16, sì, comunque sbagliati, sì. Più di una decina di giri al giorno, sì. Non mi ricordo se 12 o 16 ci passa sopra
la. Sì, vede 8 albe e 8 tramonti, quindi sono 16 passaggi.
Infatti. Va bene, allora facciamo un piccolo stacco e tentiamo, anzi riusciamo a chiamare la nostra ospite. Adesso ci sentiamo un pezzettino di Radiohead. vabbè, sfumiamo pure i Radiohead e dovremmo avere in ascolto la nostra ospite, una compagna che è in parte è un cervello in fuga, diciamo, Serena, una compagna Serena conosciuta qui nelle varie battaglie anche sanlorenzine e che adesso sta a Berlino e adesso ce lo racconta lei di che si occupa di che si è occupata nella sua storia di studio e di e poi di lavoro. Ci sei, Serena?
Sì, ciao, ciao Lorenzo.
Ciao, ti sento, tu ci senti bene?
Mi sentite?
Sì, 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 noi ti sentiamo, tu ci senti?
Sembra perfetto, che funziona. Sì, anch'io.
Benissimo, alla grande. Allora, a
ciao
te.
Lorenzo, ciao Jacopo, ciao, ciao Serena, di Radio Onda Rossa. Innanzitutto vi volevo ringraziare anche per organizzare questa puntata che è un sacco interessante. Prima di tutto prendo anche l'occasione per mandare un buon grande saluto e abbraccio a tutti i compagni e le compagne di Radio Onda Rossa, di San Lorenzo, del cinema. E niente, vi seguo sempre da qua, siamo cervelli in fuga ma comunque col cuore restiamo sempre là
e noi ti pensiamo sempre
grandi, sì raga, vi seguo sempre e grazie di nuovo per questa puntata di oggi, perché sì, innanzitutto è stato un bellissimo una bellissima introduzione dove abbiamo toccato un sacco di argomenti, di spiegazioni super tecniche e scientifiche, grazie a Jacopo anche.
Grazie.
Sì, per me insomma l'idea era di partecipare e dare il mio contributo alla puntata di oggi, perché come anche lavoratrice del settore, insomma, semplicemente, quindi vedendo appunto da vicino com'è questa realtà. E il mio percorso era, io studio ingegneria spaziale a Roma La Sapienza e poi qua in Germania ho fatto ricerca per un paio d'anni nel settore della scienza planetaria, per poi invece approdare comunque nel settore privato, perché insomma diciamo che se ne dica, ma non è che ci siano sempre miliardi di opportunità nella ricerca all'estero, purtroppo ovviamente è un settore che è sempre limitato anche in altri paesi, quindi insomma, me come tanti altri ci siamo trovati anche a un certo punto a entrare nel settore privato per avere una maggiore prospettiva anche a livello appunto economico lavorativo. Quindi niente, sì, detto questo, al momento, dopo appunto questi 2 anni di ricerca dove ho potuto anche vedere un attimino qual è la realtà dell'esplorazione spaziale, quindi dell'esplorazione planetaria, dove comunque che è ancora un po' più diciamo proprietà e dominio delle agenzie governative, ma dove comunque anche una SpaceX inizia a prender piede, quindi insomma non si parla più soltanto ovviamente di satelliti che orbitano la Terra, perché hanno grandi piani anche per i pianeti extraterrestri fuori dalla, appunto nel sistema solare. Sappiamo come Elon Musk anche ha nei piani di raggiungere Marte, vogliono portare l'uomo su Marte e sicuramente insomma io penso che lo faranno veramente molto prima di quanto potrebbero fare le agenzie governative, che come dicevi tu nel delineare questa differenza tra quello che era l'old space e il new space, ovviamente adesso insomma il settore privato va molto più veloce rispetto a quello che poteva essere invece prima l'esplorazione spaziale perpetrata dalle agenzie governative. Quindi insomma lo faranno e al momento insomma io ho anche avuto modo di partecipare a delle conferenze dove c'erano anche loro di SpaceX, dove appunto insomma i piani ne hanno di raggiungere Marte non solo con missioni umane, ma anche semplicemente per iniziare a raggiungere il pianeta, prendere anche dei campioni come anche del terreno marziano, come anche vogliono fare l'ESA e la NASA, però insomma ovviamente questa interazione tra le agenzie governative e il settore privato è sempre molto diciamo insomma difficoltoso, perché quello che dicevi tu a livello delle legislazioni che si sono messe in campo spesso vengono anche superate poi queste da quelle che è l'azione di un'agenzia privata. Infatti ho visto anche nella comunità scientifica spesso un po' di preoccupazione rispetto alle azioni di compagnie private come SpaceX, che iniziano a raggiungere anche i pianeti del nostro sistema solare, che potrebbero anche insomma un pochettino uscire dalle regole che di non contaminazione eccetera, che sono tutta una serie di appunto legislazioni e accortezze che anche spiegano il motivo per cui ci vuole tanto tempo per riuscire a realizzare queste queste missioni spaziali. E sì, insomma, come detto, gli argomenti erano tanti, super interessanti. L'argomento in sé dello spazio è interessante un tempo per il fascino, no, dell'esplorazione spaziale, ma oggi anche per l'interesse invece che ha proprio a livello di capitale, ed è quello che già è pienamente in corso a livello di osservazione della Terra e di satelliti che orbitano la Terra. Quindi, come detto, insomma, adesso, siccome anche Jacopo ci ha portato fuori nei viaggi spaziali nel sistema solare, questo anche verrà in qualche modo seguito anche da compagnie come SpaceX, però insomma, ritornando appunto a quello che invece è già stato raggiunto ed è già in atto e in corso adesso, è quello delle varie compagnie di satelliti che orbitano la Terra, da quando insomma il settore spaziale si è commercializzato. Non solo, l'abbiamo visto anche con i lanci, quelli che nominavi anche tu, effettuati da SpaceX, ma anche e soprattutto con appunto i satelliti per osservazione della Terra, sì. Che è un campo appunto dove io lavoro adesso, perché sono passando al settore privato, sono entrata in una compagnia di satelliti dove lavoro facendo il planning delle immagini che i satelliti prenderanno. E tra l'altro questo si intreccia anche con gli argomenti toccati addirittura nella puntata prima, rispetto alle condizioni dei lavoratori insomma di certe aziende della Silicon Valley, che giusto insomma così per rispondere pure a dubbi sollevati nella puntata di prima, non è sempre ovviamente soldi per tutti insomma in queste aziende, ovviamente ci sono sempre tante gerarchie, sono delle startup che hanno iniziato anche più facilmente come startup, ma che poi sono diventate anche insomma ormai aziende che hanno una copertura anche globale, e in questo anche sicuramente il lavoro da remoto li aiuta moltissimo, perché iniziano anche ad avere praticamente una copertura di operatori in tutto il globo grazie al semplice lavoro da remoto, senza dover avere appunto la sede nei diversi paesi. E quindi insomma sì, venendo ai satelliti in sé, a questo settore commerciale, che dire, gli aspetti sono sicuramente quelli più interessanti, io credo siano sulle orbite, quelle più basse, dove girano un grande numero di satelliti per osservazioni della Terra, specialmente a livello ottico, quindi dove si prendono immagini proprio, perché ci sono anche una serie di metodologie. Voi se volete interrompetemi, se volete aggiungere qualcosa o
sì, adesso io volevo farti una domanda più generale.
Prego.
La mia riflessione è questa, rispetto a questi argomenti, che io vedo lo spazio, non lo spazio.
Vi diciamo, sento lontanissimi però.
Ci senti?
Ok, adesso meglio. Ecco.
Adesso mi attacco proprio al microfono. È perché abbiamo pure diciamo la protezione anti-Covid, quindi diminuisce. Dicevo questo, al di là dell'esplorazione prettamente scientifica, che è quella più rivolta diciamo ai pianeti più esterni, a tutto quello che riguarda la ricerca di base, però in questo caso però Marte, che è comunque una parte della ricerca scientifica, però tutti questi satelliti che si mettono su orbite basse, questo spazio diciamo io lo vedo un po' come l'Antartide dovrebbe essere a questo punto, perché di tutti e di nessuno, e soprattutto come in Antartide c'è una legislazione ben precisa sul fatto che tu puoi utilizzare il suolo antartico per esplorazioni scientifiche e mai per trarne profitto. Ora io vedo questa ingerenza dei privati è molto forte ed è poco da un punto di vista legislativo poco governata, perché comunque sarà perché adesso il prossimo futuro e di frontiera sono novità, però comunque richiederà una grande legislazione, perché Elon Musk, che vuole portare, come hai detto tu, il primo uomo su Marte, ora quanti benefici a livello privato ne trarrà? questo è pericoloso, ecco, da un certo punto di vista, perché fino adesso noi siamo stati abituati che almeno la ricerca spaziale scientifica era una ricerca per tutti, cioè che andava a beneficio di tutti.
Sì, sappiamo
benissimo, senza dire ovvietà, tra compagni, insomma, nel momento in cui è privata c'è sempre il risvolto della medaglia ed è quella la pericolosità.
Certo, profitto si chiama, insomma, quella l'obiettivo.
E volevo chiederti, tu come la vedi, cioè qual è la situazione in questo momento da questo punto di vista, secondo te, se nella comunità qualcosa si muove rispetto a questo?
Aspetta, Siri, che aggiungo una domanda pure io, così te le facciamo tutte insieme. Visto che lavori nell'imaging, io so benissimo, visto che faccio il geologo, che ci sta un mercato enorme su questo, pure ecco le proporzioni di questo mercato a cui tutti quanti compriamo e di cui tutti quanti facciamo parte, visto che quello è proprio uno dei servizi più venduti, credo, in assoluto, almeno nella parte civile. A te la parola.
Sì, allora, sulla prima domanda, allora io cioè non sono totalmente a 360 gradi consapevole delle varie legislazioni che ci sono. Quello che ti posso dire è che vedo ovviamente un approccio molto in crescita di queste delle società che hanno commercializzato i satelliti che orbitano intorno alla Terra per gli scopi di osservazioni della Terra. Il numero è in crescita, tra l'altro è un aspetto che non ha soltanto, ha tantissime sfaccettature, all'aspetto del fatto se lo spazio si possa in questo modo anche proteggere come bene comune oppure no. Inoltre anche un altro aspetto che a me insomma ritorna spesso come pensiero, il fatto che di quanto i satelliti in orbita stanno cambiando anche l'osservazione del cielo per gli astronomi da Terra. Quindi sono delle cose che sicuramente dovranno essere in qualche modo osservate, contenute, però non c'è al momento, insomma, una vera limitazione. Ci sono tutta una serie di anche regole che sono state imposte sullo smaltimento anche dei satelliti artificiali, perché il problema è stato anche che se ne è lanciato un numero enorme che è in continua crescita, perché di fondo sono tracciati 21.000 oggetti in orbita, tra anche quelli che magari si sono poi disintegrati eccetera, oppure quello che è un po' di spazzatura spaziale e quant'altro, però il numero è in crescita e tutte le grandi aziende, quelle che ha citato per esempio anche Lorenzo all'inizio, hanno numeri veramente sostanziosi, insomma, di corpi in orbita, e continuano a crescere. Anche l'azienda dove lavoro io ha all'attivo circa 150 satelliti che orbitano la Terra, ma anche un qualche altro centinaio di lanci, cioè di satelliti che non sono più operativi, e quindi insomma si parla proprio di centinaia. Come questo è anche stato ovviamente avviato dal concetto dei CubeSat, che sono questi piccoli satelliti che, come anche avete spiegato all'inizio, possono entrare in tanti in un solo lancio. Quindi io penso che ci sarà, ovviamente si deve muovere qualcosa dal punto di vista di come contenere anche questa estrema colonizzazione dello spazio che sta avendo luogo, ma comunque non credo che sia una cosa nell'immediato, perché anzi lo spazio lo si vede adesso come proprio un'alternativa, un nuovo fronte da sfruttare, non soltanto per il profitto, che ovviamente insomma è una cosa che appunto ci possiamo dire, che riconosciamo sicuramente essere sempre guida nelle azioni di certe del privato, però è anche proprio l'utilizzo di strumenti alternativi. A me per questo viene da pensare per esempio che nella società del lavoro non c'è stata una diminuzione del carico di lavoro a seguito del fenomeno del Covid, anzi col fatto che comunque si sono limitati gli spostamenti a terra, le osservazioni da satellite hanno avuto anche un incremento a livello di richiesta. Quindi qua appunto invece passo al punto che è sollevato da Lorenzo, che obiettivamente sì è un grande mercato, le immagini si possono comprare, cioè le può comprare ormai chiunque, e hanno anche insomma costi che io non definirei troppo elevati, però poi ovviamente c'è anche una gerarchia, no, di quella di che cosa puoi raggiungere nel comprare un'immagine, perché ci sono immagini che sono anche distribuite gratuitamente, le società anche, ma come anche tutti i satelliti delle agenzie governative rilasciano su come open source, come materiale accessibile a tutti. pesi, però poi ovviamente il fatto di poter accedere in una certa posizione a un certo orario e con l'esclusività dell'immagine di quell'ora è una roba che invece ovviamente fa il mercato più grosso, no? Quindi ci sono vari livelli. L'applicazione quella proprio puramente scientifica, anche di appunto monitoraggio geologico, è molto importante. Molte delle aziende sono nate anche per sostenere i settori dell'agricoltura e del climate change, del cambiamento climatico ovviamente, quindi sono tutte applicazioni che sono di estremo utilizzo e riscontro per tutti, anche nell'obiettivo ovviamente di mantenere un attimino l'occhio su certi beni comuni come quello delle risorse della terra. Quindi ci sono delle applicazioni anche di questo tipo, però insomma ovviamente
certo Serena, quello che mi viene a dire, siamo ben lungi dal quel 1977, diciamo quel romanticismo diciamo così scientifico astronomico che portò le Voyager a esplorare i confini più estremi.
Sì, ormai c'è un'applicazione più immediata
che contenevano questo disco d'argento con tutti i suoni della terra, con il suono di un bambino, con la risata di un uomo, sì, con la musica, non so se poi alla fine l'hanno messa dei Beatles, insomma ben lungi insomma lo spazio sta diventando come ogni cosa insomma mercificazione, commercializzazione, il romanticismo, anche la passione scientifica c'è, cioè, come hai detto tu giustamente, ma insomma prende un aspetto molto minore. Ti ringrazio Serena, adesso ti dobbiamo lasciare perché siamo arrivati proprio a conclusione. Io sei stata è stato interessantissimo quello che hai detto, sei stata proprio importantissima per questa
e l'anno prossimo, Serena cara, ti richiameremo, speriamo che magari l'anno prossimo come è scritto nella cosa, nel lancio della puntata, magari ci fai da corrispondente dalla stazione spaziale internazionale, che ne so, potresti raggiungiamo proprio Radio Onda Rossa, Serena in the Space e Radio Onda Rossa in the Space.
Vabbè, allora andare nello spazio.
E allora niente, tu ci hai avuto anche la grande cosa, hai partecipato all'ultima puntata nostra dell'anno, quindi mo per ora ti saluto, poi ci scriviamo.
Sì, sono onorata pure della chiusura, allora ragazzi, grazie a te,
infatti, ti salutiamo e ci sentiamo presto, Sere.
Un abbraccio a tutti.
Grazie, buon lavoro.
E allora chiudiamo un attimo, che non so se si chiude così, probabilmente abbiamo chiuso, e salutiamo Serena e la ringraziamo tantissimo, la nostra compagna a Berlino, così, e noi ci dobbiamo salutare, noi abbiamo pochi minuti e oggi c'è stato pure il lutto di Ennio Morricone.
Lo omaggeremo con l'ultima canzone.
Un secondo, però prima niente, questa è l'ultima puntata di Libera Scienza dell'anno, ovviamente ricominceremo a settembre, credo. E l'ultima puntata di Libera Scienza e Libero Stato, e anche l'ultima coincide con l'ultima puntata molto avanzata, tra l'altro non ci siamo mai arrivati, a luglio, di Entropia Massima, che riprenderà, credo, nella configurazione analoga l'anno prossimo. Quindi intanto do la parola a Jacopo e poi me la riprendo.
Sì, io saluto tutti i radioascoltatori per la pazienza che ci avete accordato in questo anno, anche durante il periodo di quarantena, che con un po' di fatica siamo riusciti comunque a garantire la trasmissione registrando da casa. Spero che sia piaciuta a chi ci ha seguito, speriamo che l'anno prossimo possiamo fare ancora meglio, vero Lorenzo? Faremo sicuramente meglio.
L'anno prossimo faremo ancora meglio. Ricordiamo che quest'anno avevamo tentato di collegare, oggi non l'abbiamo nominato, però in realtà in questo ambito forse non ce n'è neanche bisogno. Avevamo cercato di collegare i due temi, cioè di analizzare in forma soltanto dubitativa, quindi non abbiamo mai dato risposte. E però forse l'anno prossimo, chissà, potremo cercare di vedere qualche cosa, i rapporti tra scienza e potere, no? E questo ambito di oggi, mo non l'abbiamo detto, non l'abbiamo ricordato, però, no, comandante, quest'ambito di oggi è proprio l'ambito in cui la scienza, il potere e il profitto si confrontano di più.
Beh, sì, direi quasi paradigmatico. Sì.
Esatto, quindi eravamo partiti noi con l'anno scorso proprio, l'ultima puntata, con l'analisi del programmi nucleari, delle cose, adesso siamo finiti al programma spaziale, siamo passati attraverso i virus, l'oil and gas, lo sfruttamento delle risorse, tante puntate abbiamo dedicato
il riscaldamento climatico,
il riscaldamento globale, senza poi venirne troppo a capo, perché che le soluzioni non ci hanno mai, cioè si hanno sempre lasciato un po' dubbiosi. E quindi l'anno prossimo ancora non ci abbiamo un tema legante pronto, però adesso ci
abbiamo tutta l'estate per pensarci.
Sicuramente torneremo a parlare con dello spazio, perché a questo punto, se non altro come aggiornamento, bisogna tenere d'occhio che succede nello spazio vicino.
Certo, poi come abbiamo detto, lo spazio, la ricerca spaziale, che era nata praticamente statale, cioè sempre è stata sempre nelle mani di tutti gli stati, mai dei privati, adesso c'è proprio un cambio proprio di paradigma da questo punto di vista. Esatto. Interessantissimo seguirlo.
Esatto, e come ci ha detto Serena, le compagnie private accedono a dati in tempo reale con immagini eccezionali sulla nostra esistenza, insomma, oltre ai dati.
E stanno accelerando tantissimo.
Sì. Da una parte, per fortuna, da una parte bisogna tenerlo d'occhio. Allora, ci salutiamo, ci abbiamo una lacrimuccia e ci siamo presi i soldi di 10 minuti per adesso e mandiamo Ennio Morricone. Allora, saluti a tutte e a tutti.
Saluto anch'io tutte e tutti.
E ci
auguro
rendiamo.
Buone vacanze chi potrà andare, ma anche chi non andrà si riposerà comunque.
È vero, salutiamo Chiara, salutiamo tutti gli altri compagni di Entropia Massima e niente, quindi ci rivediamo. Oggi Chiara non c'era e quindi Geologia Senza Frontiere ormai ci lascia la regia, siamo diventati in un anno autonomi.
Chi è privo della propria libertà.
Soprattutto chi è privato della propria libertà. Ciao ciao.
Ciao.